Settimana scorsa abbiamo sentito un messaggio sul entrare nel riposo, che ci sono tanti affanni. Abbiamo visto di come dobbiamo riposare in Cristo e come questo ci fa rilassare da tante cose che è un corre questa vita. E io sentivo di dover approfondire o anzi di portare un messaggio che è il passo prima. Che cosa fare per non rimanere a terra? 5 principi per prevenire, di prevenzione per non finire a terra. Che cosa significa terra? Che cosa ti viene in mente quando senti a terra? Quanti di voi guidano una macchina? Penso la maggior parte. Sei mai rimasto con tutte e quattro le gomme a terra? Cioè, tutte e quattro. Forse sei rimasto con una gomma a terra. Chi è già rimasto con una gomma a terra? Prima o poi ti capita. O prendi un chiodo, o prendi una delle tante buche a Cosenza. O... e lì prendi i chiodi. A me è pure successo una volta che sono rimasto con una gomma a terra, ma non con un chiodo, e non per una buca, ma dopo una predica piena di spirito in una delle chiese in Calabria, sono uscito e ho trovato la mia gomma senza spirito, cioè senza aria. Lo squarcio laterale alla gomma era dimostrazione che c'era un coltello che non voleva bene alle gomme. E così quella sera ero costretto di rimanere là perché ormai avevano chiuso anche i gommisti e il pastore mi ha ospitato. Chi è di voi ci è successo questo? Gomme bucate? A qualcuno sì, va bene. Però che tu rimani con quattro gomme a terra non è normale. Di proposito cerchi di prendere tutte le buche di Cosenza, e anche lì è difficile che finisci con quattro gomme a terra, oppure hai dovuto scappare ad Eliseo e ha buttato i chiodi per fermarti per forza. Per chi non lo conosce, Eliseo è carabiniere. Oppure sei andato dove non si deve andare, ma una cosa è sicura: per rimanere con quattro gomme a terra hai fatto lo stupido. Amen? Oppure non hai gonfiato le gomme per una vita, e anche quello è stupido. Quando poi ti trovi con quattro gomme a terra, che cos'è la situazione? Tu potresti dire: ma la mia macchina è tutto a posto, il motore va bene, i freni funzionano, l'acceleratore funziona. Tu mai entri in una macchina, la prima cosa che controlli è se il gas funziona? È importante che puoi dare gas, vero? Qualcuno ha bisogno di quello, no, tutti. Quindi tutte le cose possono funzionare, ma se tu sei con la gomma, con le gomme a terra, tu dove vai? Dove vai? Ti cominci a guidare e la macchina nuota sulla strada e senti quel rumore strano, sai, la gomma che si schiaccia. Se vai troppo lontano in questo modo, a un certo punto nello specchietto retrovisore puoi vedere anche le scintille. Perché prima o poi tu toccherai col ferro. O c'è qualcuno che l'ha mai provato di andare in giro con il cerchione? Hai visto scintille? Qualcuno ride colpevolmente. Poi non basta sostituire la gomma. Poi devi sostituire anche il cerchione. Aria nelle gomme? Niente. come vita. Non ti costerebbe niente di essere pieno di spirito, pieno di aria, pieno dello Spirito Santo. Eppure ti trovi con le gomme a terra, sterzare diventa pesante. Quando mi dicono, è duro questo sterzo. In quel momento so, magari dovremmo di nuovo gonfiare le gomme. E poi, ah, com'è leggero! Così succede anche nello spirito, così succede nella nostra vita, nel rapporto con Dio. Quindi controlla l'area delle gomme, alla macchina e alla tua vita. E stasera vogliamo vedere 5 precauzioni affinché non finiamo con le nostre gomme spirituali a terra. E impareremo da un uomo che viene chiamato l'uomo più grande dell'Antico Testamento. Chi è? Giovanni Battista. Allora, voglio leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 1, il verso 19, come primo passo, poi ne avremo altri. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei mandarono da Gerusalemme dai sacerdoti, dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, tu chi sei? E li confessò e non negò, confessò dicendo, io non sono il Cristo. Di alla persona accanto a te, filtra le aspettative degli altri. Diglielo. Filtra le aspettative degli altri. Perché i sacerdoti hanno mandati queste persone, mandate queste persone da Giovanni Battista, perché loro disperatamente stavano aspettando che cosa? Il Messia, che da 400 anni non c'era più profeta. Erano disperati, sapevano, questa è la punizione di Dio perché abbiamo peccato. Quando viene finalmente un profeta, qualsiasi almeno, ma stavano aspettando la promessa, il Messia, il profeta dei profeti. E così sono andati là, da Giovanni Battista, che aveva migliaia di persone che lo seguivano, che andavano a Gerusalemme, giù al Giordano, attraverso il deserto, per farsi battezzare. Quindi arrivano fino a lui, con questa aspettativa, sei tu il Messia? E Giovanni Battista che cosa dice? Confessò, o dichiarò, potremmo pure tradurre, io non sono il Cristo. Ma loro non avevano detto, ma tu sei il Messia? Hanno soltanto chiesto, tu chi sei? Ma lui sapeva benissimo qual era la loro aspettativa. E va subito al dunque e risponde, io non sono il Cristo. Tu avresti fatto come lui? Ah, sai, wow, qua si vede in me un personaggio importante. Devo dire che non lo sono. Potrei dire, ma che pensate voi? E se lo fossi? Devo dire che non lo sono. Giovanni Battista non ha voluto soddisfare un'aspettativa che era fuori dalla sua chiamata. Non voleva soddisfare questa aspettativa. Tu sai dire di no a tutte quelle persone intorno a te che ti chiedono cose? Quante aspettative le persone hanno a noi? E guarda, qualcuno lo fa perché davvero ha bisogno di aiuto. Qualcun altro lo fa perché vuole approfittare di te. Qualcun altro invece lo fa perché è pigro e preferisce che qualcun altro fa per conto suo. E vengono da te con questa aspettativa, magari con tante belle parole. Tu sai dire: io questa cosa non la posso fare? Non è a portata mia? O non rientra in quello che è il mio compito? Hanno insistito, così come le persone vanno a insistere con: dai, fammi sta cosa che tu puoi. 22, sempre Giovanni 1, essi dunque le dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? E gli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Se colleghiamo queste due cose, che uno cammina con l'altro, capiamo che se tu sai chi sei, sai dire di no. Se tu sai qual è la tua chiamata, quali sono le cose che rientrano nelle tue capacità, quali sono le cose che rientrano nel tuo spettro di tempo, se tu sai chi sei, tu sai dire di no. Se non sai dire di no, non sai chi sei. Troppo duro questo. Stiamo imparando dalla vita di Giovanni Battista 5 principi per prevenire di finire con le gomme a terra. Secondo principio, Giovanni 3, 26. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te là dal Giordano, di là dal Giordano, e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Giovanni Battista riconosceva i suoi limiti. Uno è saper dire no, ma la prossima prevenzione è conoscere i propri limiti. È la conseguenza da quello che tu sai chi sei. Riconosci che cosa ti è dato, che cosa non ti è dato. Giovanni Battista sapeva qual era la sua chiamata e sapeva quali erano i limiti per la sua chiamata. Infatti poi verso 30: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Non devi fare tutto. Non devi essere Superman, neanche Superwoman. Wonder Woman, o quello che sia, ce ne sono tanti di questi supereroi. Devi conoscere i tuoi limiti, devi conoscere i limiti della tua forza, devi conoscere le tue capacità, la tua chiamata. Dio esiste, ma non sei tu. Rilassati, ok? Dillo alla persona accanto a te: questa che è bella. Dio esiste, ma non sei tu. Rilassati. Così il primo punto, il secondo, l'uno ha a che fare con l'altro. Una frase devo averti dire. Ne esce una predica. Dio esiste, ma non sei tu. Rilassati se vuoi soddisfare le esigenze delle altre persone, senza guardare i tuoi limiti. Saranno loro a portarti ai limiti. Amen. Gesù insegna in Marco 14:7: i poveri li avete sempre con voi. Quelli che chiedono, possono chiedere soldi, ma possono chiedere anche tempo, possono chiedere forze, possono chiedere tante cose. I poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete fare loro del bene, ma me, Gesù, non mi avete per sempre. Perciò Gesù ha dato priorità a certe cose, quello si può fare sempre. Amen. Per ogni cosa tu puoi muoverti, ma a tempo suo. Quindi il primo punto era: filtro le aspettative altrui. Il secondo era: riconosco i miei limiti. Il terzo: non cerco l'approvazione degli altri. Matteo 14, versi 3 e 5, sempre parlando di Giovanni Battista, perché a un certo punto nel suo interesse avrebbe potuto parlare in un certo modo per soddisfare l'aspettativa di qualcuno, per avere l'approvazione, non di uno qualsiasi, ma l'approvazione del re. Poiché Erode aveva arrestato Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che se l'era presa e sposata. Giovanni, infatti, gli diceva: non ti è lecito averla, è la moglie di tuo fratello, non te la puoi tenere. Con questo non aveva l'approvazione del re, l'ha messo in prigione. Gli conveniva di non vivere per l'approvazione degli altri? No, non le conveniva. Poi sappiamo che alla fine la cosa le costava giusto una testa, per giunta la sua. Ma Giovanni Battista voleva l'approvazione del Signore e non degli uomini. Perché se tu sei in cerca dell'approvazione delle persone intorno a te, sai che cosa succede? Tu diventi schiavo delle persone intorno a te. E non servirai più Gesù Cristo, ma servirai gli uomini. Cercare l'approvazione delle persone intorno a noi è un elemento molto stressante. E non ti basta mai. Non ti basta mai, perché ne devi trovare sempre di più. E ancora, perché non appaga dentro. Quindi è sbagliato dare approvazione alle persone intorno a noi? No, non sempre 2 più 2 fa 4 e 4 meno 2 fa 2. Non sempre possiamo fare il conto alla rovescia. In Romani 12:10 possiamo leggere: fate a gara nel rendervi l'onore. Quindi è giusto che tu stimi le persone intorno a te. È bello, il Signore ci incoraggia di onorarci a vicenda. Questo è il mio compito, dare onore alle persone intorno a me. Ma la domanda non è quello che io faccio con dare l'onore anche, di quello poi parliamo, ma la prima questione è: tu quando ricevi onore che cosa ne fai? Se tu lo prendi per te, tu vai a coltivare in un terreno non buono, tu vai a coltivare nel terreno della carnalità. Aggiungiamo subito anche l'altro punto, che quando tu dai onore con l'aspettativa che poi ricevi onore, anche lì tu semini dove? Nella carne. E la natura della carne com'è? Se tu dici ad un verme, spiega le ali, alzati in volo, che cosa farà? Non lo può fare, perché non è nella sua natura. Così è quando noi seminiamo nella carne. Se tu dai onore agli altri intorno a te, nella speranza che poi loro onorano anche te, tu stai seminando nella carne, e dalla carne tu non raccoglierai niente di spirituale. Tu raccoglierai carne dalla carne. Così noi non dobbiamo cercare l'approvazione degli altri, dobbiamo cercare l'approvazione di un altro unico, di quello poi parliamo. Quarto punto, quarto consiglio dalla vita di Giovanni Battista, per non finire con le gomme a terra, dove tutto diventa duro, dove tutto diventa difficile, dove vedi le scintille e poi costa, a lungo andare costa. Soldi, ma anche interiormente. Giovanni 3, 29 a 30. Colui che ha la sposa è lo sposo, dice Giovanni Battista in riferimento a Gesù. Ma l'amico dello sposo, parlando di sé, che è presente e lo ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Giovanni Battista non si è paragonato a Gesù. Anzi, se ricordate, ha detto: io non sono neanche degno di allacciargli le scarpe. Giovanni Battista non ha vissuto in rivalità, non si è paragonato. Eppure avrebbe potuto dire: ma il Signore perché si è scelto sto cugino mio? Perché erano imparentati Gesù e Giovanni Battista. Perché si è scelto questo? Sono io il figlio prediletto. Io sono nato per mezzo miracolo quando mia madre ormai era vecchia. La storia di Giovanni Battista e la sua nascita, andate a leggere. Lui avrebbe potuto vantarsi e dire: toccava a me, perché mi tocca quello? No, lui sapeva chi era. E in virtù di questo non ha vissuto in rivalità e non si è paragonato a Gesù. Era fedele alla sua chiamata. Anzi, qua possiamo leggere che lui dichiara che lui si rallegra vivamente alla voce di Gesù. E i discepoli erano venuti a dire: guarda, quel Gesù mo battezza lui, più di te, che sta succedendo? Ci hanno provato a far venire questi pensieri di rivalità, di paragonarsi, chi è importante, chi è più importante. Ma lui aveva le idee chiare. Gesù, Giovanni Battista si rallegrava per quello che Dio stava facendo nella vita di Gesù. E se tu vuoi prevenire che ti stanchi prima del tempo, che finisci con le gomme a terra, senza più spirito ormai, non paragonarti, non vivere in rivalità, anzi, gioisci, come ha fatto Giovanni Battista, gioisci e festeggia i successi degli altri servi, degli altri figli di Dio. Amen. Dillo alla persona accanto a te: voglio festeggiare i tuoi successi. Questo era il quarto, l'ultimo, il più importante. Ma qua cominciano a predicare ogni volta. Non vi faccio più ripetere niente, che ogni volta cominciate a predicare. Per chi viviamo? Giovanni Battista, per chi ha vissuto? Di chi voleva l'approvazione? Questo è il punto. Giovanni Battista, l'approvazione da chi l'ha ricevuto? Da Gesù, che è Dio. Matteo 11, il verso 11. Guarda Gesù che cosa dice di Giovanni Battista. E io vorrei che un giorno Gesù desse la sua approvazione a me, alla mia vita, a quello che io ho fatto, rimanendo in quello che è la mia chiamata, il mio servizio. In verità, io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista. Fino a quel giorno. Eppure, il più piccolo nel regno dei cieli, cioè nel tempo della Chiesa, è più grande di lui. Guarda che approvazione, che premio ha ricevuto Giovanni Battista. È il più grande. Se noi dicessimo chi è il più grande profeta dell'Antico Testamento, noi parleremmo di Elia, di Eliseo, di Isaia, di Mosè, di Davide. Invece Gesù, questo premio del primato fra tutti i profeti dell'Antico Testamento, lo dà a Giovanni Battista, che operava con il suo ministero all'incirca 6 mesi. Ed è stato fedele alla sua chiamata. Ha ricevuto questo premio. Il primato fra i profeti dell'Antico Testamento. Tu per che cosa vivi? Davanti a chi vivi? L'approvazione di chi cerchi? Questa è la risposta giusta a tutte le prevenzioni, la conclusione di questi 5 preventivi. No, non preventivi. Questi 5 principi di prevenzione. Voglio vivere davanti a te, Gesù. Cerco la tua approvazione. Dillo alla persona, senza predicare, dillo alla persona accanto a te. Io cerco l'approvazione del mio Signore Gesù Cristo. Io cerco l'approvazione del mio Signore Gesù Cristo. E quando tu cerchi questa approvazione, tu sei rivolto a Gesù Cristo. E Gesù Cristo che cosa fa affinché le tue gomme siano gonfiate in misura giusta? Ti dà il suo spirito. Non per niente l'apostolo Paolo insegna: non ubriacatevi, ma siate ripieni di Spirito Santo. Gonfia le tue gomme. Siate ripieni di Spirito Santo, perché questo ti fa camminare con gomme buone, piene di aria. Amen. Non quelle. Alziamoci in piedi. Coro. Allora, le tue gomme come sono? Quando le hai gonfiate l'ultima volta? Ricordati, gonfiare le gomme non costa niente. E io avevo un problema, che io cammino molto e quindi le gomme hanno sto vizio di sgonfiarsi. È normale. Avevo la difficoltà, ma dove posso andare a gonfiare le gomme? Perché vai dal fornitore di benzina, ti trovi senza apparecchio per gonfiare, senza pompa. Succede. Sapete come ho risolto? Mi sono comprato un compressore a casa, così ogni volta che io voglio posso gonfiare le mie gomme. Spiritualmente, tu ce l'hai già il tuo compressore. Se tu hai accettato Gesù nella tua vita, se tu vivi con Lui, tu hai il compressore per riempire le gomme. Chiudiamo i nostri occhi. Spirito Santo, ora siamo davanti a te. Delle volte ci inganniamo anche. Perciò io ti chiedo, Spirito Santo, parlaci tu. Facci vedere le nostre gomme spirituali. Sono piene di aria. Ah, forse tu nella tua vita dici, ma io non ho neanche le gomme. Io cammino sui cerchi e dove vado lascio scintille. Avrei bisogno di quattro gomme. Avrei bisogno di fare spazio per dare un luogo allo Spirito Santo per riempirmi. E sai dov'è questo luogo? Nel tuo corpo. E sai dove entra? Nelle gomme. Ogni gomma c'ha il suo, come si chiama? Il ventilo. Dove tu devi mettere l'aria. Sai dove deve entrare l'aria nella tua vita? Attraverso il tuo cuore. Togli il tappo. E dai il tuo cuore a Gesù. Dai il tuo cuore affinché Gesù lo possa riempire di Spirito Santo.